E un buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Aperta. Benvenuti a Press Corner del 24 giugno del 2020. E cominciamo con un articolo uscito su Valigia Blu. Facebook protegge la libertà di espressione di Trump, ma non quella di attivisti e giornalisti palestinesi, siriani e tunisini. Quando il mese scorso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha implicitamente suggerito di aprire il fuoco contro i manifestanti per fermare i saccheggi durante le proteste per la morte di George Floyd, Facebook decise di non intervenire in alcun modo, nonostante quel post violasse le policy del social network in materia di incitazione all'odio e alla violenza. La decisione di non intervenire ha suscitato polemiche anche all'interno dell'impresa ed è stata motivata da Zuckerberg come parte dell'impegno di Facebook per difendere la libertà di parola. A quanto pare, però, gli stessi standard non sono garantiti ad attivisti e giornalisti tunisini, siriani, palestinesi o di altre parti del mondo che utilizzano la piattaforma per documentare le violazioni dei diritti umani nei loro paesi. Molti dei loro account sono stati disattivati nelle ultime settimane, secondo un'inchiesta pubblicata sul sito della NBC. I ban sono arrivati proprio quando Mark Zuckerberg si è rifiutato di prendere provvedimenti per il posto del presidente Trump. Zuckerberg ha difeso la decisione dell'azienda di adottare un approccio pragmatico rispetto alle dichiarazioni dei politici. In un post pubblicato il 29 maggio, ha dichiarato di non essere d'accordo con il modo in cui si è espresso Trump, ma che è necessario che tali esternazioni restino pubbliche se vogliamo che i politici possano essere chiamati a rispondere delle proprie azioni e dichiarazioni. Ma questo controllo pubblico fondato sull'accountability è possibile solamente se Facebook si impegna a non censurare le voci di coloro che non ricoprono una posizione di potere come quella di Trump, ha precisato sempre a NBC David Kaye, relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione. La posizione adottata da Zuckerberg assimila concetti come la libertà di parola o il dibattito politico a dichiarazioni fatte solo da politici, spiega Cade. Il dibattito pubblico significa offrire uno spazio in cui tutti possono parlare. Tutta l'attenzione su Trump ha dimostrato che non capisce cosa significhi davvero la libertà di espressione, ha dichiarato. Negli ultimi 2 mesi Facebook ha cancellato almeno 35 account di giornalisti e attivisti siriani. A quanto pare, Facebook sta classificando erroneamente i loro account come collegati al terrorismo. Nessuno dei giornalisti è collegato a gruppi elencati come organizzazioni terroristiche dal governo degli Stati Uniti, ha dichiarato sempre a NBC, Hadi Al-Khatib, fondatore e direttore di Syrian Archive, organizzazione no profit con sede a Berlino che raccoglie prove documentali di violazione dei diritti umani e altri crimini commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria. Il mio compito è documentare il rapimento di bambini, le incursioni nelle case di civili innocenti e gli attentati perpetrati dal regime siriano, ha dichiarato il giornalista siriano Mohamed Asakra, il cui account personale su Facebook è stato cancellato all'inizio di maggio insieme a dozzine di altri. A Facebook non importa, chiude i nostri account con l'accusa di incitare il terrorismo, ma noi siamo contro il terrorismo e contro la violenza. Abdelaziz Kettas è un fotografo freelance che nell'ultimo anno ha documentato le violazioni sui civili in Siria, includendo attacchi aerei su strutture civili come ospedali e mercati. Ha collaborato con diverse agenzie, tra cui Agence France Presse, e ha documentato i crimini commessi sia dalle organizzazioni terroriste che dal proprio governo e i suoi alleati. I suoi account Facebook e Instagram sono stati disabilitati. Alcune delle persone colpite dalle decisioni di Facebook hanno lanciato una campagna su Twitter accusando la compagnia di censura. Al-Khatib ritiene che la rimozione di questi account potrebbe essere dovuta al maggiore uso dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico di Facebook per analizzare i contenuti durante la crisi del Covid-19. Non sarebbe la prima volta che la compagnia commette un simile errore per questo motivo. Come misura precauzionale durante la pandemia, Facebook ha infatti mandato a casa molti dei suoi moderatori di contenuti e ha fatto maggior affidamento sull'automatizzazione. Facebook e le altre piattaforme di social media sono molto utili per sensibilizzare su questioni legate alle ingiustizie, in particolare nei paesi oppressi, sotto regimi autoritari in cui la situazione non permette media indipendenti e libertà di parola, ha affermato Al-Khadib. L'impressione è che Facebook sia più preoccupato per la libertà di parola dei leader politici che per quella degli attivisti per i diritti umani o dei giornalisti. Facebook ha inoltre disattivato almeno 52 account appartenenti a giornalisti e attivisti palestinesi in un solo giorno all'inizio di maggio, secondo un report pubblicato dal sito Middle East Eye. La rimozione di massa di questi account è solamente l'ultima di una serie di rimozioni ingiustificate di profili palestinesi da parte della piattaforma negli ultimi anni. In alcuni casi, la traduzione automatica di Facebook è la responsabile di tali errori, come una volta in cui il social network ha tradotto il post di un uomo palestinese che diceva buongiorno in attaccateli, portando all'arresto dell'uomo da parte della polizia israeliana nel 2017. In seguito alla pubblicazione di questi resoconti siriani e palestinesi, un portavoce di Facebook ha affermato che il personale con competenze regionali e linguistiche stava esaminando l'accaduto. Più di 60 account appartenenti a giornalisti, attivisti e cittadini tunisini sono stati cancellati alla fine di maggio senza alcuna spiegazione. Tra questi c'erano persone che hanno avuto un ruolo di primo piano durante la primavera araba in Tunisia. In questo caso Facebook ha avvisato gli utenti con un messaggio: abbiamo stabilito che non sei idoneo a utilizzare Facebook. Questa decisione è definitiva. Purtroppo, per motivi di sicurezza, non possiamo fornirti ulteriori informazioni sul motivo per cui il tuo account è stato disattivato. Facebook in genere invia questo messaggio se si ritiene che un account abbia legami con un'organizzazione terroristica straniera presente nella lista ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti o se è coinvolto in un comportamento non autentico coordinato, un termine che la società usa per riferirsi ai gruppi organizzati che cercano di diffondere disinformazione ed esercitare influenza politica. Il responsabile della policy in materia di sicurezza informatica di Facebook, Nathaniel Gleicher, ha affermato che molti dei 60 account tunisini sono stati eliminati per il loro ruolo in una campagna di comportamento non autentico coordinato che aveva come obiettivo i paesi di lingua francese nell'Africa subsahariana e coinvolgeva una rete di centinaia di account tunisini e pagine, riporta ancora NBC. Purtroppo un errore tecnico ha causato che circa 20 account, inclusi quelli di El Mekki e Kilani, siano stati cancellati per errore. Facebook ha ripristinato quegli account nel giro di poche ore. Sappiamo che non siamo perfetti e sappiamo che faremo errori, ha detto il portavoce della società. Degli account che sono ancora offline, almeno 3 persone, il DJ Hamdi Rider, l'organizzatore di eventi Ghediri Mohamed e l'artista Jawer Soudani, hanno dichiarato di non capire come fossero collegati alla campagna di influenza. Il mio account Instagram conteneva solo foto mie e alcuni scatti naturali. L'altro mio account, per un locale artistico, lo uso solo per pubblicare dettagli sugli eventi, ha detto Mohamed. Gli esperti di diritti umani temono che Facebook non stia facendo abbastanza per proteggere la libertà di parola di coloro che non sono al potere. Sono preoccupata per la cancellazione delle voci dei movimenti, ha dichiarato Gillian York, direttore della non profit per la libertà di espressione e i diritti digitali Electronic Frontier Foundation. Lo squilibrio di potere è già inclinato a favore dei politici. Che l'account di un politico resti online o no è meno importante perché può sempre parlare in TV. Gli attivisti invece hanno solo queste piattaforme per farsi sentire, non hanno le pagine del New York Times. Gli account sono spesso sospesi o disattivati senza preavviso o motivo, ha affermato Rima Asgayer, ricercatrice tunisina che si occupa di tecnologia e diritti umani, cioè in violazione dei principi di Santa Clara sulla trasparenza e la responsabilità nella moderazione dei contenuti che i gruppi della società civile vorrebbero far rispettare ai social media. Sogno un mondo in cui i leader politici non ottengano un'immunità solo per via della loro posizione e del potere che hanno, ha detto Sgayer. Le piattaforme devono sviluppare ulteriormente le loro policy per proteggere gli attivisti e la libertà di parola contro chi detiene il potere. La tensione di Facebook per proteggere la libertà di espressione di Trump sulla piattaforma distoglie l'attenzione dalle decisioni sulla moderazione dei contenuti che si svolgono al di fuori degli Stati Uniti, dove la posta in gioco può essere molto più alta. In alcuni casi, la rimozione ingiustificata di un account cancella prove di violazione dei diritti umani. Questo era un articolo su Valigia Blu. Facebook protegge la libertà di espressione di Trump, ma non quella di attivisti e giornalisti palestinesi, siriani e tunisini. Andiamo ora a un articolo su Internazionale. La pandemia sta sommergendo di plastica il mondo. Il Tamigi è sempre stato uno specchio dei tempi, spiega Lara Maclean. Maclean passa le giornate setacciando le rive fangose del fiume alla ricerca di reperti storici, del vasellame di epoca romana alle pipe di terracotta vittoriane. Ogni periodo dell'anno ha i suoi rifiuti caratteristici: bottiglie di champagne nella prima settimana di gennaio, palloni da calcio in estate. Il 2020 ha lasciato un segno particolare. Da quando il Covid-19 ha raggiunto il Regno Unito, il fango della riva del Tamigi ha prodotto un abbondante raccolto di guanti di latex. A febbraio, dall'altra parte del mondo, Gary Stokes ha ormeggiato la sua barca nelle remote isole Soko a Hong Kong. È su queste spiagge che Oceans Asia, l'organizzazione ambientalista gestita da Stokes, registra i livelli di inquinamento da plastica. Stokes è abituato a trovare rifiuti caratteristici nel mondo moderno, come le bottiglie di plastica e i sacchetti dei supermercati, ma quel giorno di febbraio ha trovato qualcosa che ha attirato l'attenzione in tutta Hong Kong: 70 mascherine chirurgiche su una striscia di sabbia di 100 metri. Stokes ha ripulito la spiaggia, ma quando è tornato 4 giorni dopo, le mascherine erano ancora lì, come un'erbaccia ostinata. Dal Tamigi alle spiagge deserte delle isole Soko, il pianeta è inondato di rifiuti di plastica legati alla pandemia. È difficile trovare dati precisi, ma secondo alcune stime il consumo di plastica monouso negli Stati Uniti potrebbe essere aumentato del 250-300%, spiega Antonis Mavropoulos dell'International Solid Waste Association, che rappresenta le organizzazioni per riciclaggio di 102 paesi. Gran parte di questo aumento è dovuto alla domanda di dispositivi di protezione come mascherine, visiere e guanti. Secondo le previsioni della Grand View Research, il mercato delle mascherine usa e getta passerà dai circa 800 milioni di dollari nel 2019 ai 166 miliardi nel 2020. Sono numeri sconvolgenti, ma la protezione personale rappresenta solo una parte del problema. Le misure di isolamento hanno innescato un boom del commercio online. A marzo, quando buona parte degli esercizi commerciali di Europa e Stati Uniti ha interrotto l'attività, circa 2,5 miliardi di clienti hanno visitato il sito di Amazon, con un aumento del 65% rispetto all'anno scorso. Secondo il Peterson Institute for International Economics, un centro di studi di Washington, nel primo trimestre dell'anno i cinesi hanno acquistato online più del 25% dei beni materiali. Gran parte dei prodotti acquistati in rete è avvolta nella plastica e del peggior tipo. Spesso le merci sono contenute in imballaggi composti di vari strati. Questo protegge la merce dagli urti durante il trasporto in aereo e nei furgoni, ma rende quasi impossibile il riciclo. Allo stesso tempo, le persone isolate in casa hanno fatto ampio ricorso alle consegne di cibi pronti a domicilio. Le vendite del primo trimestre di Uber Eats, una delle principali applicazioni per la consegna a domicilio negli Stati Uniti, sono aumentate del 54% rispetto all'anno scorso. Ogni porzione di curry o salsa all'aglio in più comporta un incremento dei rifiuti di plastica. Oltre che dal ricorso massiccio alla plastica monouso, gli ambientalisti sono preoccupati della minore inclinazione della gente a riciclare materiali che possono essere riutilizzati. Ad Atene, per esempio, c'è stato un aumento del 150% della plastica tra i rifiuti indifferenziati, sottolinea Mavropoulos. Le prove raccolte dai membri dell'istituto suggeriscono che sia una tendenza globale. La riluttanza a riciclare può essere spiegata dal fatto che le persone non vogliono uscire di casa più volte per depositare i rifiuti nei diversi bidoni, o forse la pandemia ha creato problemi più urgenti ai cittadini, rendendoli meno diligenti. Il Covid-19 ha moltiplicato i rifiuti di plastica anche in altri modi. Per esempio, ha fatto crollare il prezzo del petrolio. Dato che è il principale componente della maggior parte dei tipi di plastica, i costi di produzione sono scesi, sottolinea David Xi dell'Università di Warwick. Questo ha disincentivato le aziende a usare plastica riciclata, ma l'aumento dei rifiuti di plastica è dovuto soprattutto al fatto che molte amministrazioni comunali hanno ridotto la raccolta differenziata. Spesso il servizio di raccolta è stato limitato e gli impianti sono stati chiusi per evitare la diffusione del contagio. Molti lavoratori del settore hanno paura che i rifiuti possano essere infetti, dato che il virus può sopravvivere sulla plastica per circa 72 ore. Tutto questo significa che gran parte della plastica prodotta quest'anno finisce nelle discariche o nelle inceneritori. Entrambe le cose creano problemi a lungo termine. Le discariche, specialmente nei paesi poveri, spesso non sono altro che buche. Da lì proviene buona parte della plastica che finisce negli oceani, spiega Mavropoulos, dato che pesa pochissimo, viene facilmente trascinato nei corsi d'acqua, dalla pioggia o dal vento. Gli inceneritori non sono molto meglio, anche in questo caso, soprattutto nei paesi poveri, in cui gli impianti sono meno efficienti, l'incenerimento non solo libera tossine, ma spesso non riesce a eliminare la plastica, lasciandone grandi quantità di nanoparticelle e microparticelle, che finiscono nell'aria o nelle falde acquifere e da lì negli oceani. Non c'è consenso tra gli studiosi su quanto la plastica sia pericolosa per gli animali marini una volta che viene scomposta in microparticelle dall'azione del sole e dell'acqua salata. I polimeri che la compongono sono chimicamente inerti, anche se in alcuni additivi possono essere tossici. Ma considerando il gigantesco esperimento naturale che è in corso, presto i ricercatori potrebbero avere dati più precisi. Abbiamo appena cominciato a comprendere il potenziale impatto delle nanoparticelle il modo in cui possono penetrare nelle cellule degli organismi marini, spiega Dan Parsons, direttore dell'Energy and Environment Institute dell'Università di Hull. Le nanoparticelle di plastica potrebbero essere l'amianto dei mari. Proprio come il virus, anche l'inquinamento da plastica nell'era della pandemia sta colpendo più duramente i poveri, sottolinea Inger Andersen, direttrice del programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. Nei paesi a basso reddito il 93% dei rifiuti finisce nelle discariche a cielo aperto. Gli inceneritori dove esistono sono solitamente di bassa qualità. Anche nei paesi ricchi, le persone più povere hanno maggiori probabilità di vivere nei pressi di strutture che smaltiscono rifiuti. I motivi per cui il ricorso alla plastica è in aumento sono comprensibili, la gente sa che la plastica aiuta a proteggersi. Andersen aggiunge che è difficile criticare le aziende che producono dispositivi di protezione inquinante perché è in atto una corsa globale per accaparrarsi i materiali necessari per produrre le mascherine e le visiere che garantiscono la sicurezza degli operatori sanitari e di altri lavoratori, ma Parsons è preoccupato dalla possibilità di vedere cancellato il lungo lavoro per cambiare l'atteggiamento delle persone rispetto alla plastica monouso. I primi risultati delle ricerche effettuate dalla sua squadra indicano che i cittadini non si preoccupano più dei rifiuti di plastica. La pandemia ha già provocato la cancellazione di molte norme ambientali, come le tasse sui sacchetti di plastica monouso in alcuni stati americani o il bando delle cannucce di plastica nel Regno Unito. Il Covid-19 ha sconvolto le famiglie e ha ridotto le fonti di reddito in tutto il mondo. Anche i suoi effetti sul pianeta dureranno a lungo, nelle discariche e negli oceani. E Press Corner finisce qui. Buon proseguimento di ascolto.